Ciao a tutte e a tutti, questa è la prima puntata di Radio Arcadia, la radio in versione podcast nata all'interno del Centro Sociale La Resistenza a Ferrara. Siamo un gruppo di persone che durante il periodo di confinamento hanno pensato di dare vita a un progetto che dia voce a contributi, interviste, pensieri e realtà a livello locale e non solo, intervallati da brani e pezzi musicali. E l'idea nasce dall'esigenza di alcune persone di trovare uno spazio di confronto, cercando di andare oltre alla situazione di isolamento che ci ha colpite e colpiti, e di creare connessioni e momenti di riflessione su varie tematiche e questioni politiche che sono emerse durante il periodo di quarantena e che emergono anche quotidianamente intorno a noi, anche in tempi di cosiddetta ordinarietà. E il nome Radio Arcadia è legato al Laboratorio Arcadia, il laboratorio presente all'interno del Centro Sociale La Resistenza, uno spazio che negli anni ha ospitato diversi progetti di produzione artigianale come la pittura, serigrafia, falegnameria, fotografia e anche sala prove. La Resistenza, per chi non lo sa, è uno spazio che nella città di Ferrara cerca di promuovere una socialità dal basso tramite le sue iniziative, i corsi laboratori e anche le assemblee politiche di autogestione. Dopo 3 mesi di sospensione delle nostre vite, domenica 28 giugno dalle ore 16 riapriamo i cancelli e sarà una giornata per ribeccarsi, di confronto, di chiacchiere, di bibitine, di presentazione delle attività che ripartiranno e di tutti i nuovi progetti che stanno nascendo. Per esempio il mutuo soccorso, l'aula studio, la ciclofficina, il corso di cucito, danza e anche la radio. La Resistenza è autogestita, è aperta a proposte e brama coinvolgimento. Quindi bella lì, vediamoci di persona per questa bella giornata domenica 28. L'indirizzo è via della Resistenza 32. E date un occhio anche alla pagina Facebook, che è Centro Sociale La Resistenza, e al blog laresistenzaferrara.noblogs.org per rimanere aggiornate e aggiornati. Vogliamo che questo progetto non rimanga limitato, diciamo, alle persone che gli hanno dato vita, ma che diventasse una esperienza di partecipazione da parte di chiunque voglia portare un contributo, uno spunto. Quindi se vi va di proporre una riflessione, un intervento, ma anche una lettura molto semplice, potete contattarci sulla nostra pagina oppure scrivere una mail alla resistenzaeventi@gmail.com. Bella lì, il primo pezzo lo propongo io, The Waiting Room dei Fugazi. We'll be right back.
saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Arcadia. Io sono Alessio e sono in compagnia di Adam, che è uno dei ragazzi che ha fatto nascere il progetto Mutuo Soccorso Ferrara, un progetto di mutualismo e di solidarietà che sta cominciando a fare un recupero di beni alimentari al di fuori dei supermercati del territorio ferrarese, con la finalità di distribuire cibo a chi ne ha bisogno. E ora gli faremo qualche domanda. E innanzitutto vorremmo sapere in generale come funziona, ecco, questo progetto. A te, Adam.
Allora, intanto ciao a tutti e tutte. Come già accennato da Alessio, che è in mia compagnia qua, e abbiamo tirato su questo progetto che appunto si chiama Mutuo Soccorso Ferrara. In sostanza si occupa di andare davanti ai supermercati. Noi agiamo semplicemente, prendiamo un carrello, ci mettiamo un cartello sopra con su scritto chi può doni, chi non può prenda, e comunque abbiamo riscontrato che Ferrara si riscopre generosa e c'è tanta gente che dona. E poi, una volta raccolto, lo portiamo nel nostro magazzino e abbiamo un centralino e la gente ci può chiamare, in cui ci esprime il suo stato di necessità, preferenze, tutto quello che può servire. Poi uno dei nostri volontari lo porta a consegno a domicilio, e così bene o male funziona, si regge il progetto, l'iniziativa.
Ok, ma quindi, giusto per andare nello specifico, se io fossi una persona che ha bisogno di beni alimentari, nella pratica come faccio a mettermi in contatto con voi e quali sono, diciamo, che tipo di informazioni devo darvi per poter accedere a questo servizio?
Allora, per entrare in contatto con noi abbiamo un numero di telefono, che è quello del centralino, che il numero è 351-846-9520.
Aspetta, puoi ripeterlo per chi non ha fatto in tempo a scriverlo?
Ok, 351-846-9520. E comunque ci trovate sui social, ci chiamiamo su Facebook, ci chiamiamo Mutuo Soccorso Ferrara, e stiamo appendendo locandine per tutta la città in cui diamo i recapiti, insomma. Questo è il numero unico del centralino. Una volta che chiamate il centralino c'è un operatore che vi risponde e vi verranno chiesto dati generali, l'indirizzo, e lo stato di necessità e appunto eventuali allergie, intolleranze, preferenze di qualsiasi cosa sul cibo, e poi verrete richiamati, insomma, quando il volontario per la consegna direttamente concordata, per concordare l'orario.
E invece, nel caso io fossi una persona che ha scoperto di questo progetto e volessi in qualche modo portare un aiuto e entrare a farne parte, appunto ad esempio per consegnare i beni alimentari alle persone, piuttosto che per presidiare i carrelli fuori dal supermercato, come posso muovermi? È una cosa aperta e libera?
È una cosa aperta a tutti e tutte, assolutamente, è assolutamente orizzontale, cioè viene gestita in maniera assembleare, non c'è un leader, non c'è un capo, decidiamo tutto insieme. E sì, per contattarci si usa sempre il numero di telefono, se no il venerdì e il sabato abbiamo punta fissa davanti all'Interspar di Via Malpasso, che il venerdì e il sabato appunto facciamo le raccolte, solitamente dalle 9 di mattina alle 18. E se no appunto abbiamo anche il nostro magazzino al Centro Sociale della Resistenza, in Via della Resistenza 32-34, e quando il locale è aperto comunque si può entrare e chiedere informazioni.
Ok, prima ho usato la parola servizio, però parlando prima, insomma, mi hai detto che è un termine che non ti piace usare, no? Perché appunto all'interno, diciamo, di questo concetto di mutualismo vivete questo tipo di azioni in maniera, diciamo, diversa da quello che è un comune servizio che può essere offerto da un'istituzione a un cittadino. Non so, puoi spiegarmi e spiegare meglio a chi ascolta questo concetto?
Allora, sì, diciamo che il concetto di assistenzialismo a noi di base non piace. Cioè, a noi piace risolvere i problemi, non mettere un cerotto di qua e di là, come hanno sempre fatto le istituzioni in generale o le associazioni varie. E la differenza sta nel fatto che a noi piace coinvolgere tutti, chiunque può dare una mano, chiunque può partecipare, e il nostro scopo è appunto questo, coinvolgere le persone, dare la possibilità alle persone di esprimersi, di partecipare come meglio crede, e soprattutto riallacciare i rapporti sociali, ridare vita ai quartieri, ridare vita alla socialità, quella naturale, non quella che ci viene imposta davanti nel bar, o sempre che ci sia di mezzo il denaro e non l'intensità dei rapporti personali che lo attraversano. E oltre a questo, sì, mano a mano che cresciamo, adesso fa un po' ridere da parte mia dire che vogliamo risolvere il problema della povertà, però lo stiamo facendo, seconda con i mezzi che abbiamo riusciamo a comunque dare respiro a molte persone, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale.
Ok. Beh, un'altra domanda che sorge spontanea è, insomma, sapere un po' come è cominciato questo progetto, cioè quando, diciamo, è entrato nelle vostre teste, nei vostri cuori, visto che, insomma, diciamo un po' insomma, tutto il periodo della cosiddetta emergenza Covid è cominciato attorno a inizio marzo, e se non sbaglio il progetto ha cominciato a prendere pratica 2-3 settimane fa circa, e sapere un po' in questo periodo, insomma, di mezzo come vi siete mossi, come avete comunicato, quali sono stati i passaggi, ecco, anche proprio per poter avere questa agibilità, ecco.
Allora, innanzitutto dico che l'ispirazione mi è venuta guardando un po' come si muovevano le persone a Milano. Cioè, ho visto innanzitutto nascere questa cosa a Milano, mi è sembrata un'iniziativa meravigliosa e ho detto perché devo passare il mio tempo, non sto lavorando, sono chiuso in casa, perché piuttosto non dedico il mio tempo alla comunità, a chi questo tempo se lo sta passando molto peggio. E mi sono sentito con altri ragazzi e ragazze, amici, compagni e compagne, e siamo riusciti, insomma, a coordinarci, ad informarci, a studiare un attimo le cose, e abbiamo cominciato appunto interfacciandoci col comune e con le varie associazioni già presenti in città. Lì è sorto un grosso problema perché ci siamo ritrovati porte sbattute in faccia dappertutto, addirittura ci hanno detto che non serviva a niente o che preferivano usare le nostre energie per impacchettare le mascherine, le prime mascherine del Veneto, quelle propagandate dal comune. A noi non è andato bene, abbiamo studiato, ci siamo informati meglio e poi abbiamo scoperto che la legge, cioè loro per legge non potevano impedirci, come ci è stato detto, di di agire, anzi, e da lì siamo partiti e abbiamo tirato su un'associazione da zero, anzi un sindacato da zero, per ottenere più agibilità, e da lì siamo partiti e abbiamo fatto tutto in regola con la legge regionale e ce l'abbiamo fatta, però è stata dura, perché sono stati mesi in cui da zero bisognava studiare una serie di leggi, una serie di norme e una serie di cose. Noi abbiamo chiesto aiuto in comune, perché questo dovrebbe essere il loro lavoro, ma a quanto pare nemmeno loro se le sono lette le leggi, anzi ci hanno fatto disinformazione e ostruzionismo, e questa cosa dal mio punto di vista è molto grave. Sì.
Beh, diciamo che non mi stupisco, visto, diciamo, quelle che sono state le ultime mosse di questa amministrazione leghista e razzista, soprattutto in seguito ai buoni spesa che, diciamo, cioè, da come parli c'è stato un vero e proprio tentativo di bloccare sul nascere quelle che potessero essere le forme di solidarietà attiva dal basso, se posso dire così. Non so, diciamo, in effetti ho sentito anche di altri gruppi, altre associazioni di volontariato che, insomma, si sono trovate sommersi dalle burocrazie o rimbalzati da un'istituzione all'altra, e certo, sì. E questa cosa non mi stupisce, ecco. E, non so, c'è qualcosa che vuoi dire per concludere? Avete, diciamo, non so, quali possono essere un po' le finalità di questo progetto per il futuro, e come, diciamo, insomma, come vi state trovando in questo periodo attuale, che, diciamo, sembra un po' la quiete prima della tempesta, ecco, per certi aspetti, da un punto di vista dell'acutirsi della crisi economica che verrà, ecco.
Sì, allora, innanzitutto dico che la maniera in cui è stato gestito il reddito d'emergenza e buoni pasto è una vergogna. È una vergogna sotto tutti i punti di vista, e innanzitutto perché i fondi non bastavano a coprire la necessità delle persone, anzi era proprio una cosa simbolica. In più è stato fatto questo gesto davvero inumano, semplicemente inumano e discriminatorio. Cioè, anche il mangiare non si nega a nessuno, a prescindere da tutto. E poi sì, nel senso, adesso in futuro ci prospettiamo di riuscire a consolidarci, riuscire a garantire, diciamo, un seguito a questo progetto che sia più strutturato, che sia più fornito. Cioè, se riuscissimo a contattare degli psicologi, tireremmo su un progetto di mutuo soccorso psicologico per le persone che hanno sofferto molto di più questo lockdown, o persone che comunque che soffrono di altre cose, come uno sportello burocratico per aiutare, insomma, le persone che non se ne intendono a realizzare determinate cose, come accedere ai bonus, come accedere ai vari redditi che sono stati emanati e verranno emanati in futuro. E soprattutto ci vogliamo preparare, come dicevi te, adesso stiamo vivendo la quiete prima della tempesta, però ci sarà inevitabilmente una grossa tempesta, e questo ormai è sotto gli occhi di tutti. E gli Stati Uniti in questo momento sono in fiamme, perché cioè, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cioè, lì già soffrivano appunto di una condizione di segregazione. In più il Covid ha portato un'esasperazione incredibile, sia dal punto di vista economico, sanitario che psicologico, sotto tutti i punti di vista la situazione è esplosa. La situazione potrebbe esplodere anche qua in Italia, in qualsiasi altra parte del mondo, quando si dovrà fare i conti con le perdite di questa crisi, anche perché non c'è da illudersi che questa crisi non la pagherà chi è già in difficoltà. Cioè, come tutte le crisi, verranno fatte pagare a chi sta più in basso, a chi ha già niente, a chi ha poco. E questa cosa noi non l'accettiamo, non accettiamo che queste persone vengano sacrificate per colpa degli errori di una classe dirigente totalmente incompetente che già ci stava portando verso l'apocalisse climatica e ci costringe tutti i giorni ad una serie di ingiustizie e di discriminazioni che sono sotto gli occhi di tutti. L'unica cosa che manca è un'alternativa tangibile da costruire tutti insieme per un mondo diverso, un mondo migliore, che a nostro avviso è l'unico modo per superare questa crisi. Cioè, questa crisi ci ha portato a un mondo che si basa sulla prevaricazione, sulla competizione. L'unico modo per uscire da questi problemi è creare un mondo che si basa sulla collaborazione, sul mutuo aiuto, il mutuo rispetto e sul un concetto di comunità diverso, veramente vivo. E noi cominciamo a farlo partendo da questo, dalle piccole cose, però è nostra vera intenzione cambiare innanzitutto il modo nostro di vivere e riuscire a trovare un modo di vivere più sano per la città di Ferrara, per le comunità e per le persone.
Benissimo, Adam, io ti ringrazio, ma prima di salutarci devi scegliere la prossima canzone. Ciao Adam.
Allora, io vi lascio con una canzone di Gianfranco Manfredi, si chiama Zombie di tutto il mondo, unitevi. Ciao a tutte e tutti, uniti ce la faremo.
E attraverso i muri, attraverso le porte, passano i fantasmi delle persone morte. Passa il desiderio di zombie proletari che solo nel silenzio sanno illudersi uguali. Passa il sogno perduto di ricomposizione. Ma come ricomporre un bacio, un'emozione? Passa un sogno suicida che dice che ha sparato a un cuore che non c'è, al cuore dello Stato. Passa un sogno che canta l'ultima ideologia. Io voglio la sua testa, la testa di Maria. Maria che non esiste, che è solo una canzone. Maria che non è bella neanche come nome. Attraverso il rifiuto, attraverso i rifiuti, abbiamo trovato asilo su mondi separati. E per comunicarci il menù di domani, possiamo solamente far segni con le mani e fare le boccacce di un linguaggio inventato che non emette suoni, emette solo fiato, con un po' di paura che un intellettuale capisca anche il silenzio e lo voglia svelare e ci tolga la voglia di non capire niente, vivendo come corpo anche la nostra mente, sapendo che comprendere vuol dire abbracciare, ma se l'abbraccio è morsa vuol dire strangolare, sapendo che la morte forse non è così lontana, siamo noi che l'amiamo, no, non è lei che ci chiama, perché siamo i fantasmi del fantasma d'Europa, che di carne e di sangue ne ha conservata poca, e dice con sospiro, come un basso profondo, unitevi di nuovo, zombie di tutto il mondo. Da tutte le paludi, da tutte le galere, lasciando le famiglie, lasciando le bandiere, e vogliono bendare questi corpi straziati. Noi non aspettiamo questi corpi spezzati. Ci si vede attraverso, ci si vede lontano, trasparenza assoluta che si tocca con mano, trasparenza che dice che oltre questa storia ce n'è una più bella, che non è la memoria e non è nostalgia, che ritratti conserva di noi quando da piccoli avevamo la barba. È la storia segreta, la storia parallela, là dove il nostro inverno diventa primavera.
Ciao e ben ritrovate in Radio Arcadia. Allora ci è venuto a trovare un insegnante per condividere un po' le sue riflessioni fatte durante e dopo il periodo di didattica online, o didattica a distanza, la famosa DAD. E ti lascio la parola direttamente.
Sì, durante questo periodo le riflessioni sono state tante e più di prima ho letto il blog di Wuming, wumingfoundation.com, che è sempre una fonte di grande ispirazione non solo dal punto di vista culturale, ma in questo periodo si sono proprio dedicati a una serie di articoli di analisi di questo particolare momento storico da diversi punti di vista. È sicuramente l'articolo che più un po' riassume anche delle esperienze che stavo vivendo è quello pubblicato il 20 aprile dal titolo Brodo di Dad. Appunti, il sottotitolo è interessante: appunti per non farsi bollire a scuola durante e dopo l'emergenza del coronavirus. C'è una simpatica anche adattamento del famoso dado per il brodo. Mi invito quindi a leggere questo come tanti altri articoli pubblicati sul blog di JAP di Wuming, wumingfoundation.com. In particolare di questo articolo Brodo di Dad è stata molto interessante la seconda parte sul fideismo tecnologico. Questa sì è stata un po' una sintesi di tante riflessioni fatte e gli insegnanti che non sapevano cosa fare durante la didattica a distanza potevano andare sul link del Ministero dell'Istruzione e lì subito trovavano elencate tre piattaforme: Google, Microsoft e Amazon. E qui leggo parte dell'articolo di Wuming. Tre enti privati tra i più potenti al mondo schiaffati in bella mostra. Per capire cosa questo voglia dire occorre fare un passo indietro nel ragionamento. E qui Wuming sottolinea il fatto che degli 85 milioni stanziati per la didattica a distanza solo 5 milioni siano andati in formazione degli insegnanti e 80 milioni per dispositivi e connettività degli alunni. Concentriamoci un po' su questa cosa delle tre piattaforme. In superficie nessun problema. In fondo le piattaforme per la didattica online suggerite dallo Stato sono ad uso gratuito e l'utilizzo, per esempio, di servizi Google è già diffuso. Moltissimi insegnanti, infatti, al momento della presa di servizio sono obbligati ad attivare l'account istituzionale su Gmail, ma in questo momento l'accelerazione è evidente. Ed è questo ciò che cambia, che il coronavirus ha accelerato un fenomeno che prima era più a macchia di leopardo. Quindi molti insegnanti hanno usato le chat del cellulare per entrare in contatto con le loro classi utilizzando in molti casi l'account Google registrato sul loro dispositivo. Poi utilizzano Google Meet per svolgere attività sincrone come le video lezioni. Poi utilizzano Google Classroom per lo scambio di materiali e infine hanno partecipato ad attività succedanee a consigli di classe e collegi docenti su piattaforme Google. Ora, il silenzio acritico che accompagna questo ingresso molecolare del privato nella scuola pubblica è allarmante per diversi motivi. Innanzitutto il fatto che queste piattaforme siano il luogo in cui molti istituti prendono decisioni collegiali in teoria non legittime, ma pronte a diventarlo in funzione di deroghe o decisioni future. Perché tutte le scuole magari prevedevano didattica a distanza o formazione a distanza per casi di persone ammalate o sociofobiche, ma finora non erano previste riunioni di organi collegiali a distanza. In questo modo, con queste deroghe e decisioni future sulle riunioni collegiali, le major sono oggi essenziali per il funzionamento della governance scolastica. In secondo luogo c'è la questione della cosiddetta privacy, rispetto alle quali le discussioni e i contenuti delle circolari sono indietro di una ventina d'anni. Viene quasi da dire, scusi, ma ha mai sentito parlare di Cambridge Analytica? Dobbiamo cominciare a dire che pensare la privacy esclusivamente da un punto di vista individuale oggi è fortemente limitante. Il problema principale non è solo il contenuto del singolo messaggio, ma il fatto che i flussi di dati che mettiamo a disposizione rivelano le nostre abitudini, i nostri gusti, le nostre necessità a chi poi non farà altro che monetizzarli e sfruttarli per i propri interessi. Il problema non è solo che il grande fratello ti punisce se non la pensi come lui, ma che usa i tuoi dati per capire come guadagnare su di te. Da questo punto di vista, Google e Microsoft sono tutt'altro che trasparenti, tanto che dove Google è già stato ampiamente testato, il dibattito è piuttosto feroce, mentre in alcuni paesi gli strumenti Google sono stati banditi dalla scuola. E qui la classica domanda dello studente quando un insegnante non usava Meet, Google Meet, prof, perché non usiamo Meet? È più facile. La questione è enorme, dato che non ci sono attualmente piattaforme free in grado di garantire servizi altrettanto funzionanti ed efficienti per una massa così spropositata di utenti. Tuttavia possiamo condurre alcune forme di resistenza che nessun collegio docenti, nessuna circolare, nessun dirigente al momento ha il potere di negare. L'articolo di Wuming fa una citazione di un'altra analisi fatta su Radio Onda Rossa durante la trasmissione Ora di Buco, dove un professore intervistato ha chiarito molto bene i rischi dell'uso acritico delle piattaforme tossiche, suggerendo possibili alternative. Molte cose non sono formalmente sancite, l'uso di una piattaforma o l'uso di un'altra, il problema può essere la consuetudine acritica dell'utilizzo di alcuni strumenti.
Ok, io volevo farti una domanda. Abbiamo vissuto un po' tutti e tutte un periodo di cambiamento improvviso. Volevo chiederti come hai vissuto marzo, legato ovviamente alla didattica, e un po' se puoi ripercorrere questi primi momenti di soluzioni, che immagino che si sia andato un po' a tentativi, insomma, se puoi dirci due parole su questo.
Hai detto bene da marzo, perché l'ultima settimana di febbraio sostanzialmente la scuola è stata ferma, insegnanti e studenti aspettavano, e quindi c'è stata prima una settimana in cui nei fatti non si è attivato né si è pensato di attivare una didattica a distanza. Con il presagio di dover chiudere la scuola per diverse settimane, sono state attivate forme di didattica a distanza prima di qualsiasi riunione collegiale. Quindi prima del confronto tra i docenti, ogni docente è stato invitato ad attivarsi come meglio poteva per tentativi, come dicevi tu, e sostanzialmente con l'idea che si sarebbe arrivati massimo fino a Pasqua, a metà aprile, e poi dopo si sarebbe tornato a scuola. Questa cosa qui sostanzialmente, l'idea che si sarebbe tornati a scuola, l'idea di attivare subito una didattica a distanza senza prima confrontarsi, ha generato una serie di errori, tutti ricaduti sugli studenti. Studenti che dobbiamo considerare erano in una situazione psicologica non normale. La situazione è stata psicologicamente stressante per tutte e tutti, essere ritrovarsi da un giorno all'altro rinchiuso in casa, bombardato di messaggi anche fuorvianti da parte dei mass media e dover riadattarsi a una didattica online che in molti casi è stata una trasposizione di ciò che si faceva in classe attraverso un mezzo di comunicazione, mentre durante alcune, quando è iniziato il confronto tra colleghi, c'è stato chi ha illuminato e ha detto: non possiamo pensare di riproporre quello che facevamo in classe attraverso la didattica online. E dietro questa piccola cosa ci sta tutto un ripensamento poi di ciò che puoi fare o non puoi fare. Personalmente insegno lingue e uso pochissimo lo strumento digitale in classe, ma di fronte alla didattica online, prima di procedere per tentativi, ho fatto una settimana di lezione sui dizionari online e sulla differenza tra i traduttori automatici e i dizionari online, per poi pensare, guadagnare tempo e rimodulare la didattica. Quindi insomma, l'andare avanti per tentativi è stata fonte di profondo stress nei confronti degli studenti, oltre al fatto che c'era sempre questo senso di inadeguatezza del docente, soprattutto nei docenti più giovani, una cosa a cui ci hanno abituato attraverso il precariato, l'essere inadeguati, non avere le capacità di, e quindi si è fagocitato acriticamente l'uso delle piattaforme e degli strumenti suggeriti senza prendersi il tempo per poter rimodulare anche o poter usare altri strumenti, perché ripetiamo, formalmente la scuola non ti obbliga ad usare un canale di comunicazione con i ragazzi, formalmente la scuola ti obbliga a continuare la didattica, può essere attraverso uno scambio di mail, può essere attraverso l'invio di vocali, può essere attraverso video lezioni, audio lezioni, sì, in modalità sincrona, sincrona. Diciamo che l'unico obbligo degli studenti e degli insegnanti era far continuare il flusso didattico, ma sostanzialmente poi si è dato per scontato che tutte le lezioni dovessero essere in video lezioni, non sapendo che il video rallenta l'audio e non in tutte le materie, direi quasi nessuna, l'immagine video dei propri volti è fondamentale per l'apprendimento. Insomma, si tratta di tutta una serie di riflessioni che e di competenze che bisogna avere nel momento in cui si propone un'attività didattica, e soprattutto poi la si valuta, si esige un certo standard da parte degli studenti. Insomma, questo penso che soprattutto a marzo sia ampiamente mancato, e che poi siano emerse solo a distanza, tra virgolette, le buone pratiche di didattica a distanza, o ci si è resi conto che non si poteva esigere chissà che, no? A distanza, ci si è resi conto delle difficoltà psicologiche dei ragazzi, ma secondo me uno dei grandi problemi è che a marzo c'è chi non ha visto e chi non ha voluto vedere tutto ciò.
Ok, allora diciamo che è un po' andata come è andata, in un certo senso magari il danno è stato fatto, però magari se hai in mente quali potrebbero essere allora delle pratiche per il futuro, no? Per evitare che diventi un po' la normalità questa introduzione della tecnologia così massiccia che alla fine sostituisce un po' la relazione vera in contatto, diciamo.
Ma sì, io direi che il problema più grande, come suggerito anche dall'articolo che ho letto, è la normalizzazione anche in casi di nessuna emergenza sanitaria. Se pensiamo che possano essere normalizzate parte delle riunioni tra gli insegnanti in riunioni online perché si è più comodi da casa, ciò che si riesce a condividere in una riunione in presenza non lo si ottiene a distanza. Quindi la governance della scuola possa essere in parte o in toto spostata sulla modalità a distanza. Questo è un grosso pericolo, aggiungendo anche il fatto che poi questa modalità a distanza è fatta da enti privati che con i tuoi dati monitorano i tuoi consumi e possono migliorare e così via. Insomma, quindi la normalizzazione della governance telematica della scuola è una prima minaccia. La seconda è l'abuso della didattica online anche quando parallela alla didattica in presenza. Quindi si può avere una logorrea, un sovraccarico di informazioni per gli studenti che possono anche piombare in dei momenti in cui lo studente non si dedica alla scuola. Faccio un esempio: un conto è che un insegnante a fine lezione dica di studiare il capitolo 3 e fare gli esercizi 4 e 5, un conto è che un insegnante dia per scontato che lo può anche trasmettere attraverso il registro elettronico e chiudere la sua lezione senza parlare di ciò che bisogna studiare a casa. Già questa è una pratica in parte diffusa, cioè di insegnanti che sistematicamente assegnano lo studio a casa attraverso il registro elettronico e non lo danno in classe. Di solito la pratica è dirlo a voce in classe e di confermarlo sul registro elettronico, però il problema è che si possa che il telematico possa sostituire in parte la didattica, diciamo le relazioni umane, ciò che si può attraverso le relazioni umane. Ovviamente se ti devo condividere una presentazione PowerPoint che ho presentato a lezione per fartela studiare a casa, ci sta anche che un insegnante che non l'abbia annunciato a lezione dopo ti manda una mail con quella presentazione che ha fatto in classe, ma questo è diverso quando si aggiungono cose per via telematica, perché lì anche il feedback che ti può dare uno studente, ti può dire: prof, io questo non l'ho capito, prof, per quando, per come, per dove. E alcune proposte molto interessanti le vedevo poi in questo articolo di Radio Onda Rossa, dal titolo Scuola liberarsi dalle piattaforme tossiche, in cui questo insegnante sostanzialmente dice che le prospettive per il ribaltamento dello status quo, perché si è generato uno status quo, 3 mesi di didattica a distanza hanno generato un nuovo status quo, una nuova normalizzazione. Quindi uno, pretendere la cancellazione dei dati, perché stiamo parlando di circa 8 milioni di studenti, più gli insegnanti, che tutti i giorni si sono collegati. O in alcuni casi hanno dovuto aprire un account Gmail se non ce l'avevano. Poi l'abbandono delle piattaforme tossiche per quelle libere. Poi formarsi su software libero, ovvero socializzare saperi senza fondare poteri. Sostanzialmente il potere che si è fondato attraverso Google, Microsoft e Amazon, uno dei cardini è perché non si sono socializzati i saperi. Se oggi vediamo che la tecnologia è molto utilizzata anche dalle nuove generazioni, dai nativi digitali, Non è stato accompagnato questo fenomeno da una socializzazione dei saperi e la didattica a distanza ha fatto emergere un grande stereotipo che era quello che sei giovane sai usare la tecnologia. E invece in gran parte degli studenti abbiamo dovuto insegnare a scrivere una mail, ad allegare qualcosa e così via. Insomma, quindi la socializzazione dei saperi va a costruire anche quel potere di Google e di altre grandi piattaforme. Qui ve ne vengono anche suggerite alcune, per esempio Moodle.org oppure www.ubuntu-it.org/derivate/edubuntu. Poi c'è scuola.linux.it, framasoft.org/.it. Uno dei limiti, come annunciava Buming all'inizio del suo articolo, è che fosse la portata del lavoro in questo momento che veniva richiesta la didattica a distanza, se pensiamo a 8 milioni di studenti più non so quanti insegnanti, forse Google era l'unico che poteva offrire una portata del genere. Però anche in questo, se non c'è stata una pausa di riprogrammazione, buona la prima, si va con Google, tutti usano Google, offre tante possibilità, si attiva la didattica a distanza e così via.
Va bene, io ti ringrazio e per concludere ti chiedo se vuoi lasciarci con una canzone da proporre.
Beh, io andrei con un gran classico. Innanzitutto ringrazio voi, questo bellissimo progetto che avete avviato, e la canzone sarebbe Another Brick in the Wall. Just a little break in the wall.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Arcadia. Io sono Alessio, sono qua con Sergio che si parla di 5G. E se ci vuoi, Sergio, già cominciare a fare un'introduzione su questo argomento, ti passo il microfono.
Un saluto a tutti. Allora, beh, innanzitutto stiamo parlando di onde elettromagnetiche che si dividono in due principali categorie: onde ionizzanti e non ionizzanti, cioè si chiamano NIR nella fattispecie, non ionizing radiation, cioè radiazioni non ionizzanti. Le radiazioni ionizzanti cosa vuol dire? Che trasportano, sono onde che trasportano un'energia tale per cui possono andare a interagire a livello atomico e molecolare tramite andando diciamo a pescare degli ioni nelle molecole, negli atomi. Le radiazioni non ionizzanti, come appunto nel caso delle frequenze delle onde della radio TV e della telefonia, sono radiazioni non ionizzanti, cosa vuol dire? Che non riescono a trasportare un'energia tale per cui possono interagire a livello molecolare. Per fare un esempio, le radiazioni ionizzanti sono i raggi X e i raggi gamma, quelli che provengono dal Sole. Quelle non ionizzanti vanno dalle basse frequenze, che sono 50 Hz degli elettrodotti e dei cavi dell'alta tensione, per usare un termine un po' meno tecnici, medie frequenze, che sono le frequenze radio TV, e le alte frequenze, che sono le frequenze della telefonia mobile, fino a un tetto massimo di 300 GHz, cioè si va da, diciamo, facendo una scrematura abbastanza grossolana, da 50 Hz la bassa frequenza fino ai 300 GHz delle frequenze della telefonia. Quindi più si va su di frequenza, meno energia trasporta l'onda, quindi hanno più energia, quindi sono potenzialmente più pericolose le onde in bassa frequenza, che infatti generano più campo magnetico che campo elettrico, come gli elettrodotti, i cavi di alta tensione, mentre hanno molta meno energia e prevalentemente campo elettrico e campo magnetico quasi nullo, invece le alte frequenze per la telefonia e radio TV, diciamo. Grossomo, giusto per inquadrare le principali categorie, per capire in che range ci stiamo muovendo.
Quindi diciamo, parlando di quelli che sono gli effetti, ecco, di queste onde che ci circondano sull'essere umano, noi sappiamo che le basse frequenze sono la causa anche di leucemie, tumori e quindi sono di per sé cancerogene, mentre quelle che sono le alte frequenze ancora non sappiamo quali siano i danni che possono provocare a lungo termine, se non sbaglio.
Esatto. Okay. E non c'è ancora una statistica medica tale per cui con un intervallo temporale idoneo di qualche decina d'anni per cui si possa dire con certezza sì, fanno male, no, non fanno male. È ancora, sono tecnologie recenti, quindi non ci sono studi conclamati ancora riconosciuti che attestino o meno la pericolosità. Sono probabilmente pericolose, ma non certamente.
La prima domanda che viene spontanea è chiederti di parlare insomma un po' più nel dettaglio del 5G e capire quale sarà di fatto poi l'utilizzo di trasmissione di questa tecnologia.
Esatto. Sostanzialmente rispetto al 4G, faccio un piccolo inciso, introdurre la tecnologia 5G non implica assolutamente che verranno cancellate le tecnologie precedenti, quindi sarà una tecnologia che si andrà a sommare. Questo qui è un discorso che ho introdotto adesso, ma approfondiremo meglio in seguito per valutare i potenziali rischi di questo tipo di tecnologia aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti. Diciamo che rispetto al 4G rimarrà invariata le frequenze, diciamo, per la telefonia e per gli SMS rimarranno invariate. Viene aggiunto sostanzialmente un range di frequenza molto più alta, attorno diciamo 25-26 GHz, ad uso della rete, cioè di trasmissioni dati dalla rete, da internet, renderà molto più veloce, ho letto anche 100 volte più veloce la trasmissione di dati di rete, quando si deve trasmettere, scaricare della documentazione della rete oppure trasmettere dei documenti, sarà tutto molto più veloce. L'esigenza è nata solo per poter permettere a tutti, anche tramite un telefonino, di trasmettere ingenti quantitativi di dati in tempi relativamente contenuti. Questo cosa implica però? Come abbiamo detto prima, che più si sale di frequenza, meno l'onda è potente, fra virgolette, usando un termine un po' più un po' meno tecnico, diciamo. Cosa vuol dire? Che sono, essendo meno potenti, avranno bisogno di numerose antenne in più rispetto alle esistenti. Adesso ci sono le cosiddette microcelle, che sono diciamo individuate geometricamente le stazioni, si chiamano stazioni radiobase SRB, che sono i ripetitori di telefonia, che sono quelle antenne che vedete tutti installate quasi ovunque, che possono avere anche lato di qualche chilometro, e 3 o 4 di queste stazioni radiobase, di queste antenne, individuano una cosiddetta microcella, all'interno della quale è garantita la copertura. Il 5G, essendo molto meno potente e avendo una bassa energia, anche il segnale sarà meno potente, quindi può anche essere schermato volgarmente anche da delle foglie degli alberi, da ostacoli che normalmente il 4G, le frequenze del 4G attraversavano. Quindi cosa significa questo? Che dovranno installare molte più antenne per garantire una qualità del segnale idonea, e soprattutto anche un'altra cosa sulla quale bisognerà porre molta attenzione, soprattutto da parte degli organi di controllo e delle amministrazioni locali, che si occuperanno del monitoraggio e della verifica del rispetto dei valori, verranno installate molto più vicine alle persone queste antenne. Saranno antenne molto meno potenti rispetto alle vecchie stazioni radiobase, quelle che si usano attualmente, però verranno installate più vicine alle persone, perché non potranno certamente essere installate a 24 metri e mezzo d'altezza, come attualmente vediamo nei ripetitori per la telefonia, ma dovranno essere installate più vicine agli strumenti oggetto dell'argomento, cioè i telefonini, tablet e compagnia bella. E anche questo sarà un aspetto da tenere monitorato. Chiaramente sono antenne molto meno potenti, però comunque, ripeto, vanno a sommarsi a tutto un insieme di onde elettromagnetiche già presenti sul territorio. E l'autorizzazione, scusa, faccio un ultimo inciso, quando si dovrà procedere con l'autorizzazione per l'installazione di queste antenne, andrà valutata la sommatoria, cioè non è che si dice il 5G genera tot volt metro di campo elettrico e quindi va bene, no, l'antenna 5G genera quel campo elettrico lì e si deve sommare a quello misurato ante opera, diciamo, prima che venga installata l'antenna, e vedere che la somma di tutte le frequenze non dia valori di campo elettrico superiori al limite di legge, che ricordo è 6 volt metro, limiti che sono in Italia attualmente più bassi rispetto a quelli europei. Quindi da questo punto di vista, introdurre questa nuova tecnologia mantenendo questi limiti dovrebbe garantire una certa tranquillità, diciamo, dal punto di vista dell'esposizione e della pericolosità, se vengono mantenuti, ripeto, questi limiti. Un'altra cosa da dire, faccio un piccolo inciso giusto per renderlo un po' più attuale il discorso sulle varie ipotesi più o meno complottistiche o sul 5G. Come ho detto prima, hanno un'energia ancora più bassa rispetto al 4G, quindi ad esempio la teoria che poteva essere collegata al Covid è un po' campata in aria, quantomeno campata in aria se non surreale, perché non hanno teoricamente queste frequenze, dovrebbero venire assorbite dalla pelle, non hanno un'energia tale da attraversare la protezione della pelle, quindi è impossibile che vadano ad interagire con un virus che è all'interno del nostro corpo. Queste cose qui sono proprio sparate così a caso, senza avere una minima, come si dice, fondatezza scientifica. Chiaro che però ad esempio anche i raggi ultravioletti non attraversano la pelle, però possono essere causa di malattie della pelle, quindi non è automatico che se non arrivano all'interno del corpo vanno bene e si può stare tranquilli. Bisognerà valutare esposizione, appunto, ripeto, sul lungo termine, perché i campi l'esposizione a campi elettromagnetici, in questo caso stiamo parlando di campi elettromagnetici bassi, di entità non molto rilevante, può avere, in questo caso, ha effetti, diciamo, si considerano gli effetti sul lungo termine, gli effetti, perché ci possono essere effetti nel breve termine, detti, o acuti, nel senso che un organismo vivente immerso in un campo elettromagnetico molto potente può ricevere dei danni fisici, cioè come si può addirittura può bruciare la pelle sostanzialmente. In questo caso qui danno effetti cosiddetti termici, nel senso che più si va su con la frequenza, come ad esempio il microonde, stessa cosa, a frequenze ancora più alte, però possono indurre un surriscaldamento dei tessuti, comunque delle molecole d'acqua all'interno dei tessuti, della pelle, del sangue sostanzialmente. Quindi anche questo effetto qui di surriscaldamento, il corpo umano è in grado di sopperire con tranquillità a repentine variazioni di temperatura attorno a un grado e mezzo. Per variazioni superiori andrà valutato anche questo nel tempo, come si comporta un organismo umano soggetto a queste nuove frequenze, che appunto prima non c'erano, o quantomeno magari c'erano ma non erano così capillari come diventerà una volta che verrà installato tutta la rete di antenne del 5G.
Quindi diciamo nel velocizzarsi, no, di questo passaggio da una tecnologia di trasmissione all'altra, non c'è neanche il tempo, no, da parte di quelli che sono i medici, gli epidemiologi, così, per trovare quella che è, diciamo, la possibile analisi, studi su quelli che possono essere direttamente poi dopo i danni nell'essere umano, perché se oggi abbiamo una certezza, no, su quelli che sono stati i danni fatti da quelle che erano più le basse frequenze dagli anni 50 in poi, oggi probabilmente prima che qualcuno scopra quali sono i reali danni che provoca all'essere umano piuttosto che all'ambiente il 5G, probabilmente avremmo già una tecnologia nuova che, come diciamo, appunto, è importante tenere in mente che non è che va a sostituire le vecchie tecnologie, ma probabilmente andrà semplicemente a sommarsi. E quindi, ecco, bisogna un po', penso, pensare sul piatto della bilancia quanto abbiamo bisogno, no, di trasmettere tutti questi dati e quanto vogliamo rischiare nel, insomma, riempire l'ambiente che viviamo di comunque onde magnetiche a cui l'essere umano non sappiamo come possa rispondere, ecco. E
sì, per questo motivo mi aggancio, colgo l'occasione. Proprio per questo motivo, appunto, che c'è una sorta di sfasamento temporale tra la velocità dell'evoluzione tecnologica rispetto ai tempi che richiede una ricerca medica approfondita, che richiede archi temporali di svariati anni. Quindi, per avere delle certezze, bisogna prima fare degli studi che si protraggono anche per 10, 20, 30 anni, per avere delle certezze, ripeto. I sospetti ci sono, però, finché non è dimostrato che fanno male, non si può dire neanche che fanno male, chiaramente. Il problema è, appunto, per questo motivo in Europa e quindi anche in Italia è sempre stato adottato, fin dagli albori di queste tecnologie, dagli anni 90, il cosiddetto principio di cautela. Cioè, questo principio di cautela che era consigliato, caldamente consigliato all'epoca dall'OMS, che è l'Organismo Mondiale della Sanità, cosa dice? Siccome sono tecnologie nuove e siamo in assenza di studi medici e clinici sulle conseguenze sulle conseguenze che può avere sul corpo umano un'esposizione prolungata nel tempo a campi poco potenti, ma ripeto, con una lunga esposizione, il principio di cautela consigliava di tenere cautelativamente i limiti di esposizione per la popolazione molto bassi, di modo che finché non ci sarà in futuro uno studio che dice ok, sì, sono dannosi oppure no, non sono dannosi. Quindi Diciamo che finché vengono mantenuti i limiti attualmente in vigore, e ripeto, queste nuove frequenze aggiunte dal 5G ricadono comunque nel range che arriva fino a 300 GHz che sono normate, non sto lì a specificare i vari DPCM, leggi e compagnie vele, però diciamo che sono attualmente normate dalla normativa nazionale e regionale in Italia, e se vengono mantenuti quei limiti lì, diciamo, sono limiti appunto molto più bassi. Tra l'altro in Italia i limiti sono anche più bassi rispetto ai limiti che possiamo trovare in Europa. In questi range di frequenza si parla di 40 volt metro invece che 61 ad esempio, oppure 20 volt metro invece che 61. Quindi, e 6 volt metro che è il valore di attenzione, nel senso che oltre a quel valore lì bisogna cominciare a drizzare le orecchie, fra virgolette, e cercare di intraprendere delle azioni perché non venga superato troppo questo valore. Quindi diciamo che non richiederà una nuova normativa, cioè ricade già all'interno di una normativa abbastanza restrittiva, quindi anche di conseguenza le autorizzazioni dovranno essere rilasciate basandosi su questi limiti tenuti volutamente bassi per appunto cautelarsi per eventuali limiti, cioè effetti a lungo termine. E da questo punto, se non cambiano la normativa, se posso fare un piccolo inciso, come è successo anni fa nel 2004, quando uscì il decreto Gasparri, quando innalzarono la soglia del limite per la bassa frequenza, quindi stiamo parlando di cavi di alta tensione elettrodotti che è campo magnetico, quindi una cosa che era già conclamata all'epoca che poteva causare forme di leucemia, soprattutto anche nei bambini, tra l'altro, che sono molto sensibili a questo tipo di contaminanti, diciamo, hanno innalzato la vecchia soglia che era 0,2 microtesla, che era appunto all'epoca consigliata dall'OMS per il principio di cautela, l'hanno aumentata a 10, cioè hanno cinquantuplicato con una singola legge un limite ambientale, quindi per l'esistente. Dopo per i nuovi elettrodotti in realtà il limite più basso, però comunque in ogni caso io ho trovato abbastanza scandaloso che con una singola legge una soglia ambientale venisse aumentata di 50 volte. Speriamo che non avvenga, anche se ci sono già comunque pressioni da parte degli operatori qua in Italia per far salire i limiti quantomeno a livello di quelli europei, quindi avere un po' più di range di tolleranza. Per il momento da noi rimarranno comunque il limite attualmente in vigore, quelli più, sono fra i più bassi, diciamo, che ci sono al mondo. Negli Stati Uniti, ad esempio, se ne fregano degli effetti a lungo termine, loro puntano, cioè guardano solo sugli effetti acuti, cioè sui danni fisici che può, però insomma è tutta un'altra impostazione lì, diciamo, per la salvaguardia delle persone.
Ok, allora un'ultima domanda, Sergio, qual è per concludere la differenza tra quelle che erano, diciamo, le vecchie antenne del 4G e quelle che sono le nuove antenne?
Allora, teoricamente dovrebbero essere differenze migliorative, nel senso che, come ho detto prima, essendo un segnale più debole, avranno anche le antenne stesse avranno una potenza minore rispetto alle attuali stazioni radio, saranno diffuse molto più capillarmente sul territorio, ma saranno molto meno potenti. E in secondo luogo, queste nuove antenne funzioneranno? Saranno cosiddette selettive, cioè avranno un segnale selettivo, nel senso che andranno a interagire col singolo dispositivo, mentre le antenne attuali coprono uniformemente, diciamo, una superficie di territorio, indipendentemente dai dispositivi che devono essere collegati. In questo caso saranno antenne in grado di gestire moltissimi dispositivi in contemporanea, quindi andranno proprio a pescare e saranno il segnale sarà indirizzato sul singolo dispositivo. Quindi, diciamo, non si andranno a sovrapporre al 100% al campo, alla superficie occupata da una vecchia stazione radiobase che sono attualmente in uso, ma andranno semplicemente a occupare una porzione più ridotta di superficie, giusto in comunicazione tra l'antenna e il dispositivo oggetto che sarà collegato all'antenna che dovrà fare questa trasmissione dei dati.
Ok, Sergio, allora io ti ringrazio. E per chiudere ti chiedo, ti saluto e ti chiedo di scegliere quella che è la prossima canzone che metteremo alla fine di questa intervista.
Beh, a questo punto stiamo parlando di onde, direi Wave of Mutilation dei Pixies. Arrivederci a tutti, Sara.